I ministri con il Dipartimento delle Politiche Europee ha questo ruolo chiave di impostazione, di coordinamento di questo tavolo, dove verranno sviluppati, per quanto possibile, e concertati questi contenuti che poi tecnicamente, non parlerei di una mera trascrizione tecnica, ma di fatto dovrebbe essere così, il ministero più competente, quello delle infrastrutture, dovrà tradurre in appunto decreto di recepimento. Quindi l'importanza chiave della funzione di questo tavolo presieduto, coordinato e gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento. Proprio vi dicevo prima di iniziative, di strumentazioni, di novità che in questi ultimi giorni si vanno concentrando e che rappresentano appunto anche un po' il termometro delle, non tanto delle fibrillazioni, però dell'attivismo che è presente da parte di varie pubbliche amministrazioni in questo momento particolare. Vi dicevo, proprio nei giorni passati, il 27 di maggio, l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato e ha predisposto una segnalazione, direi, che ha dei contenuti di notevole rilievo proprio sul recepimento delle direttive europee, e su questo ci relazionerà, sempre nell'ambito dei 10 minuti previsti, il dottor Candia dell'autorità di vigilanza, appunto.
Grazie professor Curcio, grazie per l'invito. E come vi diceva il professore, l'autorità ha voluto dare un primo contributo a questo recepimento, al recepimento delle direttive, e una prima lettura di quello che era il testo di queste nuove direttive. Il contributo che l'autorità ha voluto dare prende le mosse da quella che è l'esperienza che l'autorità ha, soprattutto, cioè una normazione interna allo Stato molto molto fitta, fatta non solo dal codice ma anche del regolamento, e bisogna rilevare abbastanza appiattita anche su quella che è la normazione interna di matrice lavoristica, per cui i servizi spesso sono stati forzatamente adattati come disciplina a quella che era la disciplina dei lavori. Ecco perché l'autorità ha, con la sua segnalazione, prendendo le mosse da quella che è la realtà esistente nel nostro ordinamento, ha cercato di mettere in luce e valorizzare, segnalando, suggerendo a Governo e Parlamento, tutta una serie di profili e di aspetti, ma principalmente l'aspetto cardine, quello della snellezza e della semplicità normativa con cui le direttive approcciano la materia. Questo perché, soprattutto tenuto conto del fatto che è vero che nel nostro ordinamento la normazione iperfasica, diciamo eccessiva, ha una finalità che è quella di combattere la corruzione, le infiltrazioni, però e c'è da dire che questa normazione eccessivamente stratificata e eccessivamente fitta nel contempo produce un eccesso di contenzioso. Produce spesso degli effetti distorsivi, perché non si riesce a realizzare poi il vero intento a cui mira la normativa, e per contro si hanno degli effetti puramente negativi, tipo esclusioni di imprese per vizi meramente formali e che quindi per carenze nella documentazione che non corrispondono poi in realtà ad elementi di sostanza. Da qui il contenzioso e tutto ciò che ne deriva in termini di costo, di perdita di tempo e di perdita di magari offerte valide. Ecco perché l'autorità ha primariamente segnalato al Governo e Parlamento l'idea, la possibilità di un recepimento snello della nuova normativa in materia di appalti, snello ma chiaramente fissando degli obiettivi, così come fanno le direttive comunitarie, le direttive che in realtà, da quello che si può leggere, valorizzano molto le scelte delle amministrazioni aggiudicatrici. Molte delle norme che riguardano aspetti essenziali della procedura, della gara, dell'aggiudicazione, si rivolgono direttamente alle amministrazioni aggiudicatrici, quindi danno direttamente delle facoltà responsabilizzandole e quindi creando una situazione tale per cui la scelta spetta essenzialmente all'amministrazione aggiudicatrice. Allora, in questo contesto è chiaro che un recepimento snello della normativa comunitaria, fatto in modo tale da non arrivare ad un livello di normazione superiore a quello che le stesse direttive dettano, che tra l'altro è già contenuto in previsioni della legge legge 234 del 2012, è proprio un vincolo previsto per lo Stato, potrebbe essere un momento di svolta per il nostro ordinamento per quanto riguarda la deflazione del contenzioso innanzitutto. È chiaro che l'autorità, dal suo punto di vista, ha segnalato contestualmente la necessità di introdurre una come contrappeso ad una normativa più snella e più agile, un potere di regolazione che peraltro già ha l'autorità, ma che potrebbe in questa ottica essere rafforzato. Potere di regolazione, parliamo nel senso di orientamento e di indicazioni, di suggerimenti, che è poi quello che la direttiva stessa richiede nell'articolo 83, cioè la direttiva chiede che gli Stati membri assicurino al loro interno in maniera gratuita, generalizzata, degli orientamenti, delle interpretazioni costanti sulla modalità di applicazione della normativa, anche nell'ottica di tutelare le piccole e medie imprese e quindi favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare d'appalto. Quindi in questo contesto è chiaro che questo ruolo potrebbe essere riconosciuto all'autorità. Al di là di questo, che di quello che può essere il ruolo dell'autorità, l'autorità ha segnalato una serie di aspetti che sono le direttrici fondamentali lungo le quali si muovono le direttive, che sono quelli della semplificazione, quindi suggerendo di valorizzare il più possibile gli elementi che attengono alla semplificazione, alla tutela delle piccole e medie imprese con la suddivisione in lotti e con i requisiti di fatturato ben contenuti, che non possono superare il doppio, non dovrebbero superare il doppio del valore posto a base di gara, gli elementi che attengono alla tutela sociale, ambientale e del lavoro, il forte impulso alla centralizzazione degli acquisti e all'aggregazione della domanda, perché poi bisogna vedere da distinguere, non sempre la centralizzazione comporta aggregazione della domanda, ci sono casi in cui la centralizzazione, perché il servizio di per sé non si presta ad essere aggregato per disomogeneità, penso ai servizi assicurativi, però comunque sono suscettibili di gare centralizzate fatte da un unico soggetto per più amministrazioni che poi se ne beneficiano. Nell'ottica della semplificazione ci sono degli spunti molto interessanti nelle nuove direttive che sono per noi sicuramente rivoluzionari. Penso soltanto non tanto al documento di gara unico europeo, che comunque avrà un effetto, diciamo, rivoluzionario, perché è un'autodichiarazione unica secondo un modello standard che fisserà la Commissione soltanto in modalità telematica e che deve essere accettato dalle amministrazioni aggiudicatrici, per cui un'autodichiarazione unica che porterà dei vantaggi in termini di standardizzazione, ma penso soprattutto a questo importante aspetto che è quello dell'inversione della fase di aggiudicazione rispetto alla verifica dei requisiti, cioè noi sappiamo che il nostro ordinamento è costruito in modo tale, nel nostro ordinamento la gara è costruita in modo tale per cui ci sono degli sbarramenti continui, è chiaro, non solo c'è una prima verifica sulla documentazione amministrativa, quindi sulla correttezza dell'autodichiarazione, sul possesso dei requisiti generali, poi ci sono i sorteggi del 48 per verificare i requisiti speciali, la comprova sugli stessi. È chiaro, adesso c'è ABC Pass, però è sempre comunque ad oggi un onere della stazione appaltante prendere i documenti, caricarli. Quindi comunque la novità della direttiva, che fra l'altro si tratta di una norma a recepimento facoltativo, potremmo dire, ma in realtà non forse propriamente detta, perché se lo Stato membro non introduce una norma che vieti o comunque che limiti questa possibilità di procedere ad aggiudicare l'appalto prima ancora di aver verificato i requisiti e quindi verificarli solo sull'aggiudicatario, cioè garantendo comunque che nessun aggiudicatario possa portare a casa un contratto in assenza di dei requisiti di selezione e quindi in assenza in presenza di una causa di esclusione. Questa possibilità però avvantaggerebbe molto la fase procedurale, sia da parte delle stazioni appaltanti che gestiscono i vari adempimenti procedurali, ma anche per quanto riguarda gli oneri che le imprese devono comunque di tempo e denaro sopportare per poter comprovare i requisiti relativamente alla parte tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria. Sempre nell'ottica di questa semplificazione è un importante strumento che merita particolare attenzione è quello delle consultazioni preliminari di mercato. Consultazioni preliminari di mercato che è una possibilità ad oggi data alle amministrazioni aggiudicatrici di interpellare prima di bandire una gara il mercato e quindi la platea dei possibili concorrenti, sia per sapere come fare, cioè per sapere come in realtà dettagliare il bando di gara, il disciplinare, ma soprattutto il capitolato, immagino, e quindi le specifiche tecniche da richiedere, sia per rendere edotto il mercato di che cosa? Di ciò che sta bandendo, del servizio che sta mettendo a gara e dei requisiti che si accinge a richiedere. In realtà questo può avere un duplice aspetto, nel senso che nel momento in cui l'amministrazione ha la possibilità di coinvolgere previamente l'operatore con tutti gli accorgimenti, l'articolo 41 ci dice quali accorgimenti utilizzare nel caso in cui un operatore sia stato previamente coinvolto nella disegno d'asta, però questa possibilità dà all'amministrazione che cosa? L'opportunità di avere dei feedback positivi o negativi su come sta tarando i requisiti di gara, su come sta descrivendo con le specifiche tecniche un determinato servizio e può avere delle informazioni che rendono il capitolato più esaustivo rispetto a quelle che sono le proprie esigenze, ma anche rispetto a quella che può essere la risposta reale del mercato, anche per evitare gare deserto, per evitare di avere offerte che poi non rispondano effettivamente alle specifiche tecniche. Ovviamente è inutile dirlo, anche le comunicazioni elettroniche subiscono un impulso notevole, anche su questo abbiamo segnalato al Governo e al Parlamento la necessità di sensibilizzare soprattutto le amministrazioni aggiudicatrici verso l'utilizzo e quindi prepararsi a un utilizzo sempre maggiore degli strumenti elettronici di comunicazione, soprattutto per presentare offerte e domande di partecipazione, stante anche il più ampio lasso di tempo che lo Stato membro ha, tranne i casi di asta elettronica chiaramente o di sistema dinamico di acquisizione in cui è in REIPSA che si utilizzino mezzi elettronici, ma c'è un più ampio lasso di tempo per lo Stato membro nel recepimento di queste disposizioni. Lo stesso strumento di Ecertis è una grande opportunità, perché Ecertis viene, è questo strumento, questo registro online in cui tutti gli Stati membri indicano e hanno in una prima fase l'obbligo di aggiornare che cosa? I requisiti che le varie amministrazioni aggiudicatrici nei bandi di gara chiedono, comprese le documentazioni a corredo del requisito, a dimostrazione del requisito, di modo che ciascuna impresa sa in ogni Stato membro che cosa gli viene richiesto e ciascuna amministrazione può verificare che in realtà quello che sta producendo l'impresa è il vero certificato a comprova del requisito che è stato parametrato nel bando di gara. Anche Certis si muove nell'ottica di una standardizzazione e di una semplificazione procedurale, sempre però per garantire maggiormente i cosiddetti appalti transfrontalieri. Quindi complessivamente l'autorità ha preso a cuore alcuni aspetti cercando di valorizzarli e cercando di segnalare anche degli accorgimenti. Mi viene in mente anche lo stesso criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è l'unico criterio attualmente ammissibile, cioè è stato ridenominato il criterio come offerta economicamente più vantaggiosa, ricomprendendo il prezzo più basso e quella che era la vecchia offerta economicamente più vantaggiosa, con le diverse componenti. È chiaro che c'è una forte propensione dell'Europa al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a far entrare elementi qualitativi anche nell'ipotesi in cui si aggiudichi sulla base del solo prezzo, perché si deve tener conto di un approccio costo-efficacia e quindi del ciclo di vita, per cui attraverso il ciclo di vita dell'appalto possono entrare nell'elemento prezzo una serie di componenti che attengono ad aspetti qualitativi. Ora, anche su questo punto c'è la possibilità che lo Stato membro vieti completamente il criterio del prezzo più basso e quindi ammetta l'utilizzo esclusivo del criterio del rapporto qualità-prezzo. Ora, su questa sarà una scelta del legislatore, chiaramente l'autorità si è solo premurata di segnalare che se è vero che il criterio del prezzo più basso è quello che più di tutti consente la collusione tra le imprese e che l'accordo collusiva possa andare a buon fine, è vero pure però che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è quello che consente di meglio parametrare dei bandi fotografia per poter poi essere aggiudicati a determinate imprese. È chiaro quindi che l'autorità ha dato una approccio sia di suggerimento ma anche nell'ottica della vigilanza che svolge e della casistica che può emergere e a cui possono dar luogo determinate norme piuttosto che altre. Grazie.